alla grandezza del ministero sacerdotale che vogliamo celebrare con i 50 anni. Pietro era un pescatore di Galilea, aveva un fratello Andrea, aveva un padre che si chiamava Giovanni. La sua vita si svolgeva sulle rive del lago di Tiberiade, una vita normale, diremmo monotona, gettare le reti, aspettare che arrivassero i pesci, ritirare con la speranza che le reti fossero piene, pomeriggio ancora ributtare le reti, ritirare, riassettarle. Tutto finiva in quella giornata. Fu proprio una sera di quelle, mentre gettava le reti per l'ultima volta, per l'ultima pescata, che passò di là Gesù e disse a lui e a suo fratello: seguimi, vi farò diventare pescatori di uomini. Cominciò così questa straordinaria avventura, seguì il maestro di Galilea. E da qui, dopo la morte di Gesù, girò qua e là in Palestina, si è trasferito ad Antiochia e poi va a Roma. Perché va a Roma? Gesù, prima di salire al cielo, ha detto: andate in tutto il mondo, annunciate il mio Vangelo. Per andare in tutto il mondo, da dove partivano le vie proconsolari, era la Roma antica, bisognava andare a Roma. E a Roma ha testimoniato con il sangue il Cristo risorto, con i suoi momenti alti e bassi, perché poi alla fine non è che semplicemente ha avuto un momento di debolezza durante la passione e ha tradito il Signore, ma anche in quella Roma delle persecuzioni a un certo momento voleva scappare, sapete la famosa frase: ma dove vai? Quelli che lui aveva convertito, a cui dice un certo momento: beati voi che pur senza aver visto il Signore credete. E lui, che era stato scelto come apostolo, stava scappando dalle persecuzioni ed è tornato indietro. E gli darà la vita. E a Roma è rimasto, ed è rimasto per sempre. Non è rimasto solo perché ci sono le sue reliquie e c'è il suo corpo, sulle quali Costantino creerà la grande basilica, e poi nel Rinascimento ne avremo un'altra, che è quella che ogni tanto chi va a Roma la prima che va a guardare è la Basilica di San Pietro. Ma è rimasto Pietro con il suo mandato che abbiamo sentito nel Vangelo, ed è rimasto in tutti i suoi successori ad essere colui sul quale: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Verso un po' il cammino di San Paolo. Paolo era a Gerusalemme nei giorni in cui Gesù fu messo a morte, figlio di un ebreo di Tarso. Si trovava nella città santa a perfezionare i suoi studi da rabbino, i suoi studi biblici. Sapete che nel suo zelo, era un uomo onestissimo Paolo, aveva uno zelo per la legge. Vedeva nei pochi cristiani che stavano sorgendo in quella Gerusalemme coloro che distruggevano l'antico popolo di Dio, ed ecco qua il momento che persegue la persecuzione per la Chiesa di Dio. Ma Gesù lo aspettava, gli Atti degli Apostoli sulla via di Damasco: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Paolo ebbe solo la forza di balbettare: chi sei, Signore? Tardi, ripensando a quell'esperienza, gli sembrò che quel giorno Cristo lo avesse come afferrato, lo avesse fatto suo. Ed è sua quell'espressione: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Poi dirò qualcosa sul sacerdote. Don Baldi mi ha pregato di parlare non di lui, ma dovremo per forza di cose parlare anche di lui. Che il sacerdote di Cristo, ma poi si incarna in qualcheduno. Cristo entra nella vita ancora di un uomo, nella sua realtà sacerdotale, per cui coincidono in qualche modo un po' gli eventi. Ma è bella questa espressione, San Paolo, che è stato afferrato da Cristo, dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E Cristo diventerà la fiamma che farà ardere tutto il suo apostolato. La carità di Cristo urge dentro di me. Ha girato tutto il mondo conosciuto allora, e se quando si guardano le cartine allora dei viaggi visionari sembra questa ragnatela dove San Paolo, dove non è stato, con una intenzione solamente, che è quella di annunciare il mistero nascosto. E come abbiamo sentito nella lettura di quest'oggi, un po' il suo testamento che dice: il Signore mi è stato vicino, mi ha dato forza, perché per suo mezzo si compisse la proclamazione del messaggio. Questi sono gli apostoli, e pensavo quali sono gli elementi che li accomuna questi due apostoli, ma era, diciamo, la chiamata di ogni apostolo. La elezione e la chiamata, perché vi ho raccontato il momento in cui questi sono, ma quello era là sul lago di Tiberiade, faceva il pescatore, ma neanche poteva immaginare che il Signore, perché per essere chiamati bisogna essere scelti e bisogna essere eletti. Con quali meriti? Nessuno. La gratuità della chiamata da parte del Signore all'apostolato, questo è valso per Pietro, è valso per Paolo, e vedremo che vale per ogni sacerdote. Ogni chiamata che viene da Dio è per una missione. Non è per un onore, perché uno segga degli scratti, no? È per una missione ben precisa. E se rileggete le vicende di Pietro e le vicende di Paolo, con delle personalità direi molto diverse, l'uno nella solidità della fede, è lui che dice: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, ma glielo chiedeva tanto a tutti gli apostoli che aveva vicino Gesù: ma chi è che ha fatto questo grande atto di fede? Perché uno si può domandare: ma perché poi Cristo sceglie questo Pietro che sembrerebbe un sempliciotto? Ma le grandi parole sulla messianicità del Cristo le dice Pietro. E a lui che poi dice: tu sei roccia, tu sei roccia, su te fondo la mia chiesa, le porte degli inferi non prevarranno. Stiamo con il Papa, stiamo con Pietro, con i successori di Pietro, le porte degli inferi, possiamo avere tutte le paure, non prevarranno contro la Chiesa di Dio, se siamo nella fedeltà con il Papa. E voi sapete quanto Don Orione ci tenesse, è una missione. Paolo, con l'arte della parola e della cultura, è andato verso il mondo pagano ad aggiuntare il mistero nascosto e a lui rivelato. E poi vi dicevo, ecco il momento della testimonianza della vita, dell'adesione a Cristo. Per cui nella festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, così ecclesiale, oggi celebriamo in questo santuario della Madonna della Guardia, la Madonna che ci protegge, ci guarda dall'alto, San Luigi Orione che è qua testimone dei suoi sacerdoti che concelebrano, e di voi sento un senso di molta cordialità in questo momento. I sacerdoti che sono presenti, ma penso che molti di voi sono qua proprio a titolo di amicizia con Don Baldi, l'affetto che gli riservate nel vivere questo momento, per cui le mie parole direi sono molto semplici, anche se oggi celebriamo, ripeto, l'apostolicità della Chiesa, ma direi che in questo contesto che si colloca la liturgia che ricorda Don Baldi i 50 anni del suo sacerdozio. 29 giugno del 1967, mediante l'imposizione delle mani del vescovo di Tortona di allora, Monsignor Francesco Rossi, nel Duomo di Tortona, Don Baldi diventa sacerdote. C'erano presenti i suoi, sua mamma, suo papà, le persone a lui care. La sera, voi sapete che adesso si dice la prima messa è quello che il sacerdote appena ordinato novello concelebra col vescovo. Per cui qua ha celebrato la sera, ha celebrato i suoi giovani dell'oratorio, ha celebrato, usiamo l'espressione, la sua prima santa messa da solo, ecco. Qua in questo santuario, ed ecco perché penso che voglia celebrarlo qua non solo perché di questa comunità del santuario del Mater Dei, in quella circostanza ha donato, lui ne ha una sola, gli ho detto: ma cosa hai messo sull'immaginetta che ricorda la tua ordinazione, perché sembrerebbe una cosa particolare. Voi sapete che le prime messe nella tradizione bisogna chiedere una grazia particolare. Signore, particolarmente attento, in quel giorno della prima messa, e tutti sapete che Don Orione ha osato tanto, e noi siamo qua ancora a beneficiarne di quella richiesta, Fa, o Signore, che qualsiasi anima io incontri col mio ministero sacerdotale si salvi. E Don Orione più di una volta disse: il Signore mi ha ascoltato. E noi siamo qua ancora nel suo santuario, siamo qua a guardarlo, a contemplarlo, perché siamo oggetti ancora di quella richiesta. E abbiamo la certezza che il Signore esaudisce ancora adesso, non va più che è santo, che è in paradiso. E ho chiesto a Don Baldi: ma cos'è che ha messo sulla sua immaginetta di ordinazione? Una frase molto bella, che è impegnativa e semplice da ricordare, che è quella di fare del bene sempre, del bene a tutti, del male mai a nessuno. Ciò che si mette sull'immaginetta è un po' il programma del proprio sacerdozio. Don Baldi ha scelto questo, starà a lui adesso a verificare se l'ha attuato pienamente nella sua vita di 50 anni. Ricordo che in un'udienza, mi pare del maggio scorso, sono andato ad accompagnare degli amici all'udienza del Papa, e mentre il Papa fa i suoi giri facilmente in fondo alla piazza, quindi penso, ha trovato delle coppie che facevano i 50 anni di matrimonio. In quell'udienza di quel mercoledì il Papa doveva commentare il miracolo evangelico delle nozze di Cana circa il vino buono. E ricordo che quando è salito gli avevano presentato lo scritto, qualche uomo di curia gli aveva presentato il discorso che doveva leggere, ma il Papa, ricordo, sono quelle belle cose molto preziose, in quella circostanza dice: ho fatto il giro, ho trovato delle persone che mi hanno fermato che facevano 50 anni di sacerdote, quello sì che è vino buono, 50 anni di fedeltà. Sto pensando ai 50 anni di sacerdote di Don Baldi. 50 anni di fedeltà, è vino buono, è vino autentico, non regge altrimenti con i tempi che corrono una fedeltà sacerdotale. Caro Don Baldi, da allora sono 50 anni che vivi il dono e mistero del sacerdote. Questa espressione non è mia. San Giovanni Paolo II, nel ricordare i suoi 50 anni di sacerdozio, ebbe a scrivere un libretto che ricordava un po' il cammino della sua vocazione, delle sue scelte, del suo essere prete, soprattutto, e mise un titolo: dono e mistero. E se voi ci pensate un attimo nella sua dimensione più profonda, ogni vocazione, anche la vostra, perché vi siete scelti nel vivere l'amore matrimoniale, ma soprattutto il momento del sacerdozio, uno si accorge che è di fronte a un grande mistero. Ed è un grande dono che supera infinitamente l'uomo. Ogni sacerdote, non so se da giovane lo sperimenta, visto che anch'io sto diventando vino vecchio, da giovane c'è un autoconcetto di sé, si pensa di essere noi a salvare le anime, a salvare la Chiesa, a salvare le parrocchie. E invece poi ci si accorge a un certo momento che ciò che si è nel sacerdozio, nel ministero, è opera di grazia. È Dio che opera. E questo spiega perché alcuni santi, mi stupisco come San Francesco d'Assisi, di fronte a questo grande mistero e a questo grande dono, ha detto: no Signore, non si sono voluti far preti, ma erano dei santi. Il sacerdozio, dono e mistero. Davvero la vocazione sacerdotale è il mistero dell'elezione divina. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga. La lettera agli Ebrei dice: nessuno può attribuirsi questo onore se non chi è chiamato da Dio come Aaron. Per questo pensavo che parlare del sacerdozio e nel darne testimonianza Se non vogliamo fare una lezione di teologia, dobbiamo farlo con grande umiltà, consapevoli che Dio, lo dico della comunità dei sacerdoti in presbiteri, ci ha chiamati con una vocazione santa, non in base ai nostri meriti, alle nostre opere. Nessuno può comperare per i suoi meriti il sacerdozio. Ogni sacerdote è un eletto, un prescelto ed è un chiamato per rispettare la sua volontà. E ci rendiamo conto che se è un mistero, le parole umane non valgono. Qualche filosofo dice ciò di cui non si può parlare, si stia zitti, non si parli. Siamo grati e confusi che di questo grande dono Gesù Cristo fa partecipi alcuni. Un'espressione che mi è sempre piaciuta, e ricordo quando confessavo un po' di più di adesso e veniva qualche sacerdote in difficoltà, siccome mi ha stupito spiritualmente dentro il prefazio della messa crismale che il giovedì sacerdotale i vescovi del mondo fanno dove consacrano gli oli, no? E si ricorda l'istituzione del sacerdozio, ma lo si usa anche per l'ordinazione sacerdotale. C'è un'espressione, ve la leggo, eh? Ogni giorno, con l'unzione dello Spirito Santo, hai costituito il Cristo tuo Figlio pontefice e sacerdote della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli continua il suo sacerdozio tra i credenti, popolo dei credenti. Ecco quale espressione. Con affetto di predilezione scegli alcuni tra i fratelli. Affetto, che bella questa espressione. La parola affetto non ha bisogno di essere spiegata. Penso che tutti siamo stati oggetto di affetto. Con affetto di predilezione scegli alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fai partecipi del suo mistero di salvezza. Questa è la grandezza. E mentre preparavo questi pensieri mi è venuto in mente, ne avrete sentito parlare, dello scienziato credente Enrico Medi, che ho scoperto che è servo di Dio, quale scrisse una lettera ai sacerdoti. Io vi leggo le espressioni che mi paiono più appropriate. Guardate che mentre io sto parlando, sto pensando al mio sacerdozio, anche se le dico a un sacerdozio dal sapore antico e autentico che è quello del cinquantesimo di Don Baldi, no? Enrico Medi in questa lettera il sacerdote ha diverse espressioni stupende, belle, ma questa ne scelgo una. Ogni giorno sta parlando ai sacerdoti, avete una potenza che Michele Arcangelo non ha. Noi pensiamo che gli angeli sono più grandi dell'uomo, non è vero. Dio ha scelto di farsi l'uomo e Dio ha scelto qualcheduno nell'umanità che incarni il suo unico ed eterno sacerdozio. Ogni giorno avete una potenza che Michele Arcangelo non ha. Con le vostre parole trasformate la sostanza di un pezzo di pane in quella del corpo di Cristo in persona. Voi obbligate Dio, che potere ha il sacerdote? Voi obbligate Dio a scendere in terra. Sacerdoti siete grandi, siete creature immense, le più potenti che possano esistere sulla terra. Ma c'è un'espressione più grande di questa per dire chi è il sacerdote. Certo che in una società ormai agnostica come la nostra, se non c'è fede non riusciamo a dire queste parole. Se non c'è fede non riusciamo neanche a fare una scelta di questa grandezza del ministero sacerdotale. Lascio perdere quella che è la missione del sacerdote, dicendo che è colui che deve amministrare le cose di Dio, e ogni amministratore non amministra le sue cose, gli vengono consegnate e lo deve fare con fedeltà. I miei beni li posso buttare via, per modo di dire, ma se me li consegna qualcuno li devo rispettare. Don mal di affetto ha risposto a questa chiamata, perché poi dietro non basta che il Signore chiami da che ognuno risponda, e ha risposto a questa chiamata, ha scelto di diventare sacerdote nella congregazione di Don Orione, e la sua esistenza si è fatto un cammino, un pellegrinaggio che forse anche voi conoscete, quando a 12 anni lascia il suo paese nel Padovano, Villa del Bosco di Carezzola, ma lascia soprattutto la sua famiglia. Bisogna lasciare. Quando il Signore chiama, vai, esci dalla tua terra. Ha chiesto ad Abramo, lo chiede ad ogni santo, devi andare, devi essere viandante nel cammino di Dio, e inizia il suo cammino di formazione in quella che è la congregazione di Don Orione, no? Fino a diventare sacerdote, come dicevo qua, a Tortona. Però mentre rileggevo la sua vita, sono molto sintetico e sto per finire, no? Veniva in mente che davvero Don Baldi ha avuto un privilegio, che è quello che il suo apostolato l'ha svolto nei tre ambiti carismatici della congregazione di Don Orione. Appena sacerdote, eccoci, inizia un altro pellegrinaggio che non è più quello della formazione, è quello del ministero sacerdotale religioso, ed è inviato dai superiori a Vigevano, dove rimane tanti anni, è delegato alla formazione cristiana degli orfani. Voi sapete quanto Don Orione ci teneva. Fino al 21-22 il primo nostro dovere sono gli orfani. E a Vigevano Don Baldi dedica quelle che sono le sue forze giovanili a quel mondo che ospitava al collegio Don Orione, soprattutto orfani, ragazzi di famiglie disagiate. 78-79, lo ricordo, siamo stati compagni al teologico, lui superiore, io chierico all'ultimo anno del mio cammino di teologia, dove ha riservato, penso, per tutti grande affetto. Poi la seconda fase del suo sacerdozio l'ha realizzata nella vita pastorale parrocchiale. Il momento, penso, più solenne è stato quello di essere parroco nella comunità Santa Famiglia di Nazareth a Torino, in quella parrocchia periferica, la zona chiamata Le Vallette, dove c'era bisogno davvero di un buon pastore che seguisse le sue pecore. Una parrocchia, direi, con gente onesta, dignitosa, laboriosa, soprattutto che veniva dal sud, ma ricordo, io sono stato, c'erano anche alcuni sfollati dell'Istria, di quelle zone lontane, no, della Libia. Era un po' il momento in cui bisognava creare comunità cristiana attorno a questa gente che arrivava da tante parti, che viveva quel territorio come non suo, erano venuti per lavorare perché erano sfollati, e la parrocchia con Don Baldi è sempre stato un punto di riferimento. Contemporaneamente le sue punte ancora nell'attività giovanile al Dante di Tortona, tra i giovani dell'oratorio di Tortona, ad Alessandria all'istituto, con i giovani studenti, anche universitari. L'ultimo ambito è quello caratteristico di Don Orione, ma non è l'unico, vi dicevo, del ministero sacerdotale di Don Baldi, l'ha vissuto generosamente impegnato nelle opere di carità, prima al piccolo Cottolengo di Seregno, dal 99 al 2002, poi al piccolo Cottolengo di Santa Maria la Longa, c'è un piccolo intermezzo, Fumo Cucini, e qua al Mater Dei, da lungo tempo, ed è ancora qua, con gli anziani, ad esercitare il suo sacerdozio. Non sta a me dire le cose belle che ha vissuto Don Baldi. Chi è qua, penso che ha qualche titolo, è qua per festeggiarlo, per ricordarlo, per dirgli grazie. Voglio essere voce della Chiesa e di molti amici nel dirti, Don Baldi, grazie per quanto con il tuo sacerdozio sei stato e hai donato, perché sempre e ovunque, comunque, sei stato dono. Con te quest'oggi, assieme a tutta la comunità dei sacerdoti in presbiterio, utilizzando le parole della liturgia eucaristica, dico: ti rendiamo grazie, Signore, per averti ammessi a compiere il servizio sacerdotale che tu celebri da 50 anni. Finisco con una espressione che mi è sempre stata di grande commozione, un romanziere francese, Bernanos, che scrive un'opera Diario di un curato di campagna, fa concludere la vita di questo prete in casa di uno spretato, sarà questo spretato che lo assolve. E mentre rilegge le vicende della propria vita, che sono strane, circa il senso dell'esistenza e soprattutto il senso dell'esistenza di un sacerdote, però ha concluso il personaggio, il diario di un curato di campagna, nel rileggere l'itinerario della sua vita, dicendo: tutto è grazia, tutto è dono di Dio. Caro Don Baldi, la Madonna della Guardia continui a proteggerti, posi sempre su di te il tuo sguardo materno. San Luigi Orione, che hai seguito con fedeltà, ti mantenga fedele fino alla fine. Di cuore ti dico, ad multos artis.